questa mattina con la meditazione, la contemplazione del cieco ci siamo introdotti nella passione e ora cominciamo il racconto della passione. Subito dopo la guarigione del cieco c'è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che è il primo giorno, tenendo presente che la morte è al sesto giorno di venerdì retrodatando, è domenica, è il giorno del Signore e il giorno della creazione della luce. Difatti, alla luce del suo ingresso sull'asinello, cioè il Messia povero e umile, che si può leggere tutta la passione. Il primo giorno è capitolo 11, versetti 1 e 11, poi c'è il secondo giorno. Il secondo giorno è la purificazione del Tempio, la maledizione del fico, 11, 12, 19. Poi c'è il terzo giorno, che si espande dall'11, 20 al 13, 37, cioè comprende le quattro dispute sulla, le cinque dispute sull'autorità, sul potere della pietra scartata, il potere della croce, il nuovo potere di Dio, e il discorso escatologico, che è l'anticipo di ciò che avverrà sulla croce. Sulla croce avviene la fine del mondo e l'inizio del mondo nuovo, la venuta del regno del potere. E poi il capitolo 14 inizia col quarto giorno, con l'unzione di Betania. E adesso entriamo in questo testo, che è l'unzione di Betania, capitolo 14, versetto 1-11. È una scena delicatissima, che originariamente non c'era nel racconto. Il racconto proseguiva dal versetto secondo, si collegava direttamente al decimo, saltando l'unzione di Betania, ed è stata introdotta direttamente prima del racconto della passione, che è il centro della nostra fede, in modo strano. Nessuno di noi si sognerebbe di mettere dentro una scena così. Ecco, ed è l'unica scena che Gesù approva totalmente. Gesù stesso la chiama questa scena Vangelo, l'opera buona per eccellenza. E il gesto della donna è un gesto misterioso, come vedremo, che anticipa ciò che sarà la fine del Vangelo. E questa donna fa quel che fa Gesù da tutto. Quindi è immagine di Cristo, ed è immagine del discepolo che diventa come Cristo, rispondendo all'amore con l'amore totale, dando tutto. Quindi è una scena quasi incomprensibile all'inizio del Vangelo, all'inizio del Vangelo della Passione. Ritornerà fuori e sarà capita alla fine, quando vanno ancora le donne al sepolcro per ungere, per profumare Maria, che non si va a profumare un cadavere perché Cristo è risorto, e la vera unzione avviene prima. Allora leggiamo il testo e poi entriamo in questo mistero. Un clima proprio di scena stranissima che dà il là a tutta la passione. Era la Pasqua e gli asini dopo due giorni, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come con inganno impadronirsi di lui e uccidere. Dicevano infatti non nella festa, perché non ci sia più molto di poco. E mentre lui stava in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre lui stava sdraiato, venne una donna, avendo un alabastro di profumo di nardo genuino, fedele, di grande valore. Ruppe l'alabastro e lo versò sul suo capo. C'erano alcuni dei presenti che si sdegnavano tra di loro. Perché è avvenuto questo spreco di profumo? Si poteva questo profumo venderlo a più di 300 denari e dare ai poveri. Si infuriavano. Gesù disse, lasciatela stare. Perché le date noi? Ha fatto un'opera bella in me. Sempre infatti i poveri avrete con voi e quando volete potete far loro del bene, ma non sempre. Ciò che aveva, ciò che poteva, fece. Anticipò di profumare il mio corpo per la sepoltura. Amen, vi dico, Ovunque sarà annunciato il Vangelo, in tutta la terra, anche ciò che essa fece sarà proclamato in sua memoria. Allora Giuda Iscariote, uno dei dodici, se ne andò dai sommi sacerdoti per consegnarlo loro, e quelli udendo gioirono e promisero di dargli denaro, e cercava come consegnarglielo nel momento opportuno. Ecco, allora, come vedete, la scena luminosa, incorniciata dal fosco dei sommi sacerdoti, degli scribi che vogliono impadronirsi, e da Giuda che lo cede. E come vedete, tutto il racconto è impermeato su due categorie di persone. Da una parte ci sono i sommi sacerdoti, ci sono gli scribi, ci sono i discepoli, anche tutti gli altri, e dall'altra c'è Gesù. Contemporaneamente a queste due categorie di persone corrispondono due campi semantici, due costellazioni di parole che esprimono le due economie, i due modi di amministrare la vita. Da una parte è quella appunto dei sommi sacerdoti, degli scribi e anche dei discepoli e anche di Giuda, che cosa vogliono fare? Impadronirsi, con inganno, uccidere, vendere, danaro, consegnare, ingegnarsi, infuriarsi, importunare. Rappresentano il campo dell'economia dell'uomo, cioè come l'uomo amministra la sua vita. Si può scrivere tutta la storia umana con queste parole, se vogliamo tanto. Da Adamo poi, che vuole impadronirsi del dono, e poi il fine è sempre la morte, e nel frammento ci sono i sentimenti di infogliarsi, di importunare, e nel frammento ci sono tutti i contatti di comprare bene. Fine della morte. E dall'altra parte invece c'è tutto un campo semantico della vita, che è rappresentato da Gesù e dalla donna. La donna è del silenzio, Gesù ne prende le difese, e c'è questo rompere, questo effondere, versare, il profumo, sprecare, dare tutto, l'opera bella, il Vangelo, che esprime il campo semantico, appunto, costellazione di parole che esprime Dio, che è dono, che è amore, l'uomo nuovo. Ecco, e a questi due gruppi di azioni e di parole, se notate, corrispondono anche due forme olfattive: il profumo che è il centro nella casa di Simone il lebbroso, che è la puzza di morte e l'odore di vita, ecco. Entriamo allora nel testo, e dicevo che quanto questa donna fa è misteriosissimo, nessuno lo capisce. Gesù è già stato riconosciuto Messia da Pietro, però è stato riconosciuto a parole e mentre aveva moltiplicato il pane, il momento di gloria. Questa donna lo riconosce mentre va in croce, piccola differenza nella mia società. Poi Pietro l'aveva riconosciuta a parole, questa in silenzio dando tutto. La differenza appunto tra il gesto di Pietro e quello di questa donna è la differenza della fede, che consiste nel riconoscere il Messia, il Signore, mentre va in croce, non nella gloria, perché la croce è la sua gloria, e riconoscerlo non a parole, ma rispondendo dando tutto. Questa è la fede. Quindi il gesto di questa donna esprime da una parte proprio il senso della fede, e è il Vangelo riuscito, è il Vangelo vivo questa donna. Dall'altra parte però questa donna rappresenta ancora di più, perché questo spreco. Spreco di dar tutto, questa follia. E questa donna esattamente non è altro che la figura di Cristo. Cristo, appunto, tu guarda la croce perché questo spreco. Il suo gesto è risposta all'amore infinito di Dio ed è la traduzione visibile. Se Cristo è lo sposo, questa è la sposa che ha dentro il comandamento di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. e sarà la risposta del credente quando scoprirà che Dio l'ha amato con tutta la vita, con tutta l'anima, con tutto il corpo, cioè davanti alla croce. Quindi l'immagine del gesto folle di Dio ed è il rivivere questo gesto folle di Dio ed è il rendere Dio presente nel mondo. Difatti il protagonista del brano è il profumo, di sua natura si dona, ed è la più bella immagine di Dio, che il profumo è presente, lo avverti anche nelle tenebre, ed è dono. Tra l'altro profumo in ebraico shemen, si chiama shem, nome. E Dio per sé non ha nome. Se voi notate il cantico dei cantici, la parola Dio esce solo nel finale aggiunto, il suo nome è profumo effuso, cantico 1-3. Quello è il nome di Dio, è la presenza. E quando si effonderà il profumo? Nel gesto della donna, cioè nel gesto d'amore che rompe il vaso, l'alabastro. Quando si effonderà il profumo di Dio? E quando si rompe il vaso, il corpo di Cristo, si effonderà il profumo di Dio. Quindi è un gesto misteriosissimo, ricchissimo di significati. Un altro significato profondo è che Gesù è consacrato Messia. Consacrato. Diventa re. Messia vuol dire liberatore. Cioè realmente la salvezza si realizza nel gesto di questa donna. Dove c'è questa risposta d'amore? Lui è consacrato Messia. E poi molti altri significati ci sono. Troverete, adesso entriamo un po' nel testo che poi lascerò la vostra concentrazione. Si comincia dicendo che era la Pasqua fa da cornice interpretativa, ci torneremo a tutta la passione, e tutta la promessa dell'Antico Testamento che si centra sull'esodo, sulla promessa della Pasqua interpretativa come nuova creazione si realizzerà nella passione di Cristo. Non è che la passione è un piccolo incidente di percorso, come appunto pensavano i discepoli, ma è la realizzazione del bisogno di salvezza di Dio. Non è che speravamo, poi è andata male, poi per fortuna è risolto. No? È lì che si realizza la Pasqua. E gli altri, dopo due giorni, introduce già il venerdì. E cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come i padronisti di lui comingando per ucciderlo. Se notate, manca, si parla dei sommi sacerdoti e degli scribi, mancano gli anziani. In genere, il ritornello è sommi sacerdoti, scrivi anziani. Ecco, e queste tre categorie di persone sono gli attori della passione di Cristo e rappresentano la maschera del male del mondo. Gli anziani erano quelli che avevano il potere economico, quindi rappresentano l'avere, l'avere. Tutto il mondo è strutturato sull'avere, l'egoista vuole avere questo mercato. Gli scrivi rappresentano il sapere è funzionale ad avere, all'egoismo, che scelta, se non si sceglie. I sommi sacerdoti, ecco, erano il potere religioso e civile, che in fondo era apparire. Sono le tre figure del male che in ciascuno di noi, per il quale Cristo muore. L'avere, il potere, l'apparire, l'espressione del male del mondo, le tre concupiscenze, no? Come Giovanni di Torino. Tutto il cosmo, il mondo è strutturato su questo. Questo che include anche i discepoli, anche Giuda, ma anche gli altri. Quindi non è che lo sono loro i cattivi, ma vedrete appunto come nel Vangelo ogni figura non è altro che la sfaccettatura di un aspetto nostro, che viene fuori alla luce di Cristo. Cristo muore per questo, fino a quando io mi riconosco in Cristo, Cristo che muore per me. Infatti l'unico ermeneuta della croce, è l'unico teologo che capisce Dio, è chi lo uccide in croce. Che vuol dire che solo se ho capito che l'ho ucciso io, capisco pure che è morto per me. Che poi è il senso dell'attesa. Cosa fanno questi? Si dice con tre parole un po' tutto. La parola centrale è impadronirsi, sarà la parola chiave della passione, impadronirsi. Impadronirsi esprime l'atteggiamento fondamentale dell'uomo che vuol possedere. Ora in realtà l'uomo ha tutto come dono, che siamo figli, come figli, è tutto dono del Padre. Il possedere è negare la sorgente del dono, è negare il Padre, è negare l'essere figlio, è il distruggere, è la decreazione, è la morte. Se Dio per un solo istante dicesse adesso lasciate a me quel che è mio, che volesse possedere ciò che è suo, pensate voi volete vedere la luce, dice calma, è mia, me la paghi. Ma anche l'occhio che ha è mio, ma anche la palpebra e la forza per aprire la palpebra. Se tutto in un istante piomberebbe nel nulla, il possedere è il principio di decreazione, perché ti interrompo. Anche Dio non sarebbe più Dio, sarebbe l'antico, non sarebbe. Noi non comprendiamo la tragicità del possesso, per questo tutto il senso del Vangelo è insegnare alla gente a essere povera e utile. E questa è la libertà dell'uomo. Buona parte di tutta la teologia della liberazione, questa è la vera liberazione. Non che i ricchi diventino poveri, non che i poveri diventino ricchi, che i ricchi diventino poveri. In modo che tutti realmente viviamo dei figli della terra. Questa è la teologia della liberazione seria, che è molto confusa anche in America Latina. Ecco, questo impadronirsi, e ci torneremo, il fine dell'impadronirsi è molto semplice, uccidere. È la morte. Adamo cosa volle fare? Volle possedere il dono. Infatti Filippesi 2, 6, 6, 20 dice che Gesù, il figlio Ucarpacmon, non come artavone, artatico, come possesso ritenne la sua eguaglianza con Dio. Mentre Adamo la volle ritenere come possesso, invece è dono di sé. E il fine è l'uccidere appunto del possesso. E il mezzo è l'inganno. Chi possiede inganna, ma soprattutto inganna se stesso, ma soprattutto è ingannato. E se notate qui mancano gli anziani nella litania, come dicevo, perché gli anziani non ci sono. Gli anziani sono i discepoli che fanno, rappresentano il potere economico, che fanno i loro calcoli e dicono, no. Questo spreco, e non sono 300 danari, si possono dare il cuore che hanno opere buone da fare. Quindi gli anziani scompaiono perché lasciano il posto, molto evidente a noi che non siamo sommi sacerdoti, magari neanche scrivi. Però presto saremo i sommi sacerdoti e scrivi anziani. Quindi assommeremo bene il peccato del mondo. E dicevano non nella festa perché non ci sia tumulto di popolo, invece sarà proprio nella festa. Il popolo che sembra favorevole a Cristo finché fa certe cose dirà crocifiglierlo quando capisce che non realizza i suoi sogni, perché il popolo ha gli stessi ideali di tutti loro, se no non esisterebbe il dominatore. Anche il popolo vuole semplicemente l'avere il potere della parità, per questo è schiavo dell'avere e del potere della parità. Per questo muore anche per il popolo, di cui sono sacerdoti di anziani e gli scrivi sono l'espressione. Non posso io essere Agnelli, ma almeno c'è lui che rappresenta il mio Dio, che odio e amo insieme. No? Ecco, questa è la cornice che verrà ripresa nel finale, e dopo questa cornice c'è la scena luminosa. Gesù è nel Betania, Betania, la casa del popolo. Dove si purificava prima dell'ingresso a Gerusalemme, no? Qui ci sarà la purificazione del messianismo, nella casa di Simone il Leproso. Interessante, la lebbra è la morte visibile, per disfarsi della vita, lui entra in questa casa del povero, del leproso. La scena è analoga a Simone il Fariseo di Luca 7,31. Scusate se così. Probabilmente la nostra lebbra è quella lì. E Gesù è sdraiato. E nel silenzio viene una donna con un alabastro profumo di nardo. E genuino in greco c'è pistiche, che vuol dire, richiama la fede di Cristo, fedele, che questo profumo in fondo simboleggia la fede, prezioso. Ecco, il centro della scena è proprio questo alabastro, il profumo di nardo, prezioso, con tutto ciò che appunto simboleggia il profumo, che è la presenza, è il nome, è il dono, è la gioia, e la consacrazione, l'unzione. Questa donna cosa fa? Lo rompe e lo versa sul capo di Gesù. Dico Gesù che ormai dopo 2 giorni realizzerà la Pasqua, che darà la vita. Cosa significa questo gesto? Interrogato. È il gesto che interpella il discepolo e che discrimina. Da una parte appunto c'è Gesù che fa così e questa donna che fa così, dall'altra tutti gli altri che sono nell'inganno, nel comprare, vendere, danaro, uccidere, impadronirsi, magari dando anche il povero, così ci impadroniamo anche di loro. Cioè, questo gesto discrimina, nel suo silenzio discrimina la fede cristiana. È il gesto che farà Cristo, romperà, si effonderà in tutti. Il problema è cogliere questo, vedere questo e rispondere a questo. Per questo Gesù chiama questa opera il Vangelo, questo è il Vangelo di Dio. È la presenza costante di Dio nel mondo dove c'è questo atteggiamento, questo amore assoluto che è la vita. Non poteva, non so, staccarlo, versarlo in cuore dolce, il resto lo sappiamo per la volta prossima. Tenete presente che questo profumo avrà profumato anche tutta la croce, perché sempre donare sarà rinumato. Non cancelli dal corpo il profumo in 2 giorni. Quindi davvero questo profumo fa da dominante a tutta la passione della resurrezione, perché poi tornerà fuori nella resurrezione e diranno non è qui, trovatelo altrove, trovatelo nel gesto di quella donna, è lì che lui è presente, mentre voi andate per profumare e gritare come cadavere. Davanti a questo gesto come reagiremo noi? I presenti si sdegnarono. Perché questo spreco? Ponetevi davanti alla croce e domandatevi perché? Perché questo spreco? Se basta pugno su una stilla, no? Basta solo una stilla di questo sangue per salvare il mondo, perché questo spreco? Chi capisce questo spreco capisce di me. Che amore? L'amore ha solo una misura, di non averlo. E la totalità. Dio è lo spreco. Non sottrae nulla. E diceva appunto che davanti a questo uno capisce chi è Dio, ma anche capisce chi sono io. Sono amato fino allo spreco. Dio butta via se stesso per me. È stato comprato a caro prezzo, il prezzo del sangue della mia anima, vai del sangue di Dio, c'è la vita di Dio. Allora entro nel mistero di Dio, nel mistero più profondo dell'uomo. Capisco Dio e Dio come l'altra parte dell'uomo, e l'uomo come l'altra parte di Dio, e i due che formano una carne sola, perché tra l'altro questa donna alla fine è la sposa, è identificazione a Cristo, nel finale Cristo si identifica con lei. Due fanno una sola carne. Perché questo spreco? Si poteva, e poi troviamo nobilissimi motivi. Abbiamo imparato la lezione. Dovevamo vendere e poi dare ai poveri, i quali poveri poi ci avrebbero aiutato magari a fare la marcia su Gerusalemme bene, 300 denari, e insieme subito 300 persone. Il denaro è salario di un giorno. Interessante, in questo gesto c'è il salario di un anno, cioè di una vita. C'è tutta la vita che si esprime. Poi interessante, in un gesto folle di gratuità e di spreco. Chi non capisce questa follia, questa gratuità, questo spreco è fuori dal Vangelo. E ancora nell'economia molto precisa, insomma, si appropria di realtà degli scribi, del legalismo, del fariseo, dell'osservante della legge, come molti di noi sacerdoti religiosi, ancora siamo perfetti, religiosi, legati e rilegati bene, e non nella libertà dei figli che hanno capito l'amore di Dio e vivono di questo e annunciano questo. E poi andiamo a legare e rilegare la gente. Grazie a Dio poi si ribellano e diventano altri. L'ateismo è un risultato migliore della religione. Oppure comprendiamo questo mistero. E qui il problema del cieco, che io vedo. Ed è qui che entriamo nel mistero che celebriamo quotidianamente nelle Eucaristie, di cui siamo diaconi, servi, per tutti i fratelli. Questa parola che si fa pane, si fa vita, perché di questo l'uomo vive, del resto muore. Non delle opere buone vive, non del vendere e darlo ai poveri, non si dà ciò che si vende, non si dà qualcosa in più, i poveri non si danno i resti. Dio non ci ha dato i resti, ci ha dato se stesso. E quando è niente, dà se stesso. Ed è interessante che erano infuriati contro di lei, si sdegnano, si infuriano, le danno fastidio. Cioè, che è indecente la scelta. Siamo qui per prepararci alla Pasqua, da 2 giorni andiamo, è interessante, siamo a Betania dove appunto c'è la purificazione, invece la purificazione c'è questa donna che Luca nella scena analoga chiama prostituta. Altro che purificazione. No, è questa la purificazione. E Gesù, ed è interessante, questa donna dice niente. Nessuna parola, non esiste la sua parola, è Cristo, che lei vive. E Gesù prende parola per lei e si identifica, vedremo nel finale, intanto dice, lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto un'opera bella, tutte le altre opere sono gruppo, l'opera bella richiama alla creazione, ha fatto bella l'uomo. Questa è l'opera bella per eccellenza, che l'uomo finalmente realizza il disegno della creazione, perché tutto il creato è stato fatto per l'uomo, perché l'uomo raggiunga il sabato, cioè raggiunga Dio. Tutto è stato fatto per amore dell'uomo, perché l'uomo ama Dio. E così l'amore riamato, ecco che realizza tutta la creazione. E Dio si realizza nella creazione, questa è l'opera bella. Se no è il fallimento, è l'inferno, la distruzione della creazione. E questa donna fa l'opera bella, che è l'esatta risposta all'opera che fa Dio sulla croce, dando se stesso, rivelandosi come Dio. Uso tranquillamente la parola Dio perché è quella che usa l'Evangelista, con buona parte degli esegeti. Veramente quest'uomo è Dio. Perché altre immagini di Dio non ci sono, sono quelle che ci mettiamo ancora. Perché le date fastidio, fate un'opera bella in me, sempre i poveri vi avete con voi, richiama, sarò con voi fino alla fine del mondo. Lui ha dato tutto e si identifica con l'ultimo, quindi avremo verso gli ultimi lo stesso atteggiamento che abbiamo verso Cristo, l'ultimo che va in croce, al quale non diamo le briciole, ma diamo tutto. Quindi non è che ciò che dai a Cristo è soltanto all'uomo, ma proprio il tuo atteggiamento di risposta totale a Lui sarà il tuo vero atteggiamento verso il povero, che non sarà che ha dei dipendenti da te. Ho sentito un po' di deludio di un'impotenza che sei ricco, potente, che gli altri tutti. Ma sarà il tuo servizio, perché sono loro il tuo Signore. E li avete sempre, e sarò io con voi. Ogni volta che avete fatto un'unica studio, non ripetete a me. Intanto sono io. e quando potete, volete, potete sempre far loro del bene. E adesso dalla lettura, cosa ha fatto questa donna? Ha fatto ciò che aveva, si dice, richiama 1244 la vedova, pure un'altra figura simile, che ha dato ciò che aveva, tutto, che è un'altra immagine di Cristo, per il tesoro del tempo. E dire quanto Gesù aveva esortato a fare il giovane ricco, 10:21, vai vendi quanto hai, questo non fa. Che realizza totalmente l'amore facendo tutto ciò che ha, tutto ciò che ha finalmente è fatto, donato. Ed è questo che gli ha dato. E poi Gesù dà una lettura interessantissima di questo fatto. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura, che richiama già quindi la scena dell'unzione del giorno di Pasqua, ma sotto c'è qualcosa di più. Quando andranno i giorni di Pasqua per ungere, sarà inutile, perché è risorto. Questo ha già capito che è risorto, quindi lo fa prima. Che vuol dire una cosa molto semplice, che questo gesto è già su questa terra, la vittoria sulla morte è già capita e realizzata. Cioè dove vivi questo amore, hai già vinto la morte, è già annunciata la risurrezione, è già presente in tutti i punti, cioè vivo, è presente la vita. Quindi Gesù dà una lettura definitiva e scatologica di questo genere. Questo è già l'annuncio della risurrezione. È l'amore del vivente. E difatti dice Amen, con autorità divina, vi dico, ovunque sarà annunciato il Vangelo. Il Vangelo cos'è? È l'annuncio del Signore morto e risorto. Ora Gesù capovolge e dice, no, il Vangelo è l'annuncio di quanto questa donna ha fatto. Si annuncerà ciò che in realtà. Il Vangelo è memoria del Signore e dice in memoria di lei. E Gesù si identifica totalmente con questa donna. Questa donna è il Vangelo vivo. È la sposa che risponde allo sposo con lo stesso amore, i due fanno un'unica carne. Ed è la realizzazione piena del progetto di Dio nella storia, di Dio tutto in tutto. Ecco, allora direi, davanti a questo brano si evidenzia che cosa, perché fa Giuda, uno dei 12, ci torneremo, proprio allora e non prima Giuda lo consegna. Cioè proprio davanti a questo gesto comprendiamo bene il gesto di Giuda. Cioè chi non capisce questo gesto fa come Giuda. E si comincia a introdurre il tema di Giuda che è la prima identificazione nostra di uno dei 12. Alla fine verrà fuori anche Pietro e poi tutti gli altri, in modo che ci siamo dentro tutti, poi tutto il popolo. E proprio davanti a questo gesto capisco che sono dall'altra parte, nell'economia del comprare, vendere, da ricorrere, avere, nell'economia della morte, praticamente tra quelli che consegnano a Gesù. Ecco, se il profumo donato valeva 300 danari, ecco, 30 sicli, il prezzo di uno schiavo, varrà venduto. Allora sostiamo in contemplazione della scena tenendo la cornice, sulla quale poi torneremo, la cornice di tenebra, che è quanto noi facciamo, e contempliamo invece quanto fa questa donna, che è quanto fa il Signore per me. Fermiamoci proprio su ogni parola e soprattutto il versetto terzo che è il centro, questo vasetto d'alabastro, fioro di nardo, fumato, genuino, di grande valore, che si rompe, si effonde. Contemplate la scena e poi domandatevi perché questo specchio. Chiedete al Signore di capire il perché questo specchio. Sarà la guarigione della vista. E vedere la lettura che fa Gesù. Ecco, allora vi consiglio appunto di trovare un posto tranquillo, comunque con tranquillità stare sul testo così un'oretta. Ecco, e questo testo vi introdurrà appunto nella contemplazione, dicevo, da il là, il tono, dalla passione, cioè la passione è proprio. Il tos eros, come diceva Cavalli, l'amore folle di Dio per l'uomo che si esprime già in questo gesto in modo totale e che è già corrisposto.